L'ora della terra.
Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. Insieme a me in questa puntata tanti ospiti, a partire da Andrea Martina, esperto di orchidee, torna a trovarci per parlare proprio di loro. Le orchidee ci suggerirà come curarle per averle sempre in ottima salute. E poi Mattia Maina, ideatore del gruppo Facebook Fungiati Cinese. E poi anche Alfredo Baratella, giardiniere professionista, nonché insegnante presso il Centro Professionale del Verde di Mezzana, sarà lui a darvi consigli per i vostri fiori, i vostri giardini, le vostre piante, anche quelle da frutto. Oggi sostituiamo insomma anche Daniele Reinhardt, assente. E poi Tiziano Pedrinis, ex consulente orticolo del Canton Ticino, esperto di orticoltura. A lui invece potrete fare tutte le domande sull'orto. Da Lara Montagna di nuovo, benvenuti su Rete 1 nell'Ora della Terra, un disco e si parte. E allora buongiorno, benvenuto Andrea Martina, esperto di orchidee. Tutto bene Andrea?
Sì, ciao, buongiorno a tutti, ciao Lara, tutto bene, grazie a te.
Bene, grazie, pronto a rispondere alle tante domande sulle orchidee.
Prontissimo.
Perfetto. Buongiorno Tiziano Pedrinis, ben ritrovato.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti, una buona domenica.
E buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Diamo il benvenuto anche a Mattia Maina, Lui è l'ideatore di un gruppo Facebook che ha avuto molto successo, ancora molto successo, 2550 membri attuali, si chiama Fungiat Ticinese. Buongiorno Mattia.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, un gruppo Facebook, un gruppo di amanti dei funghi chiaramente, un gruppo che però serve anche per scambiarsi informazioni utili, anche perché quando si parla di funghi si sa, non tutti sono propriamente commestibili e quindi bisogna avere delle informazioni corrette e voi vi aiutate a vicenda.
Sì, senz'altro succede. Diciamo che il gruppo è nato quasi un po' per scherzo sul finire del 2008 e anche in maniera un po' provocatoria, insomma, no? Rispetto anche all'invasione di tanti cercatori di funghi, piuttosto che ai boschi lasciati spesso anche in stati indecorosi. E poi con gli anni è cresciuto e adesso è veramente un gruppo estremamente variegato. E capita anche che ci si scambi fotografie piuttosto che si cerchino pareri, sì.
Io vi consiglio di farci un salto, è bellissima l'immagine di copertina. Se ti senti un po' depresso, vai in montagna un po' più spesso. Questo è il vostro motto?
Non saprei se definirlo un motto, ma senz'altro cercare funghi vuol dire entrare in contatto con la natura, con i boschi, spesso anche incontrare animali selvatici. Rientrare un po' anche in contatto con se stessi. Per alcuni è aggregazione, per altri può essere proprio anche solitudine, insomma, no? Andare da soli è molto diverso che andare in gruppo.
Io sono appena entrata nel gruppo per sbirciare, per dare un'occhiata. Uno degli ultimi commenti è di Fabio che dice: ciao a tutti, dove mi consigliate di provare lunedì in Alto Ticino? E quindi ogni tanto vi suggerite anche i posti.
Ma devo dire che sono un po' sorpreso anch'io. È un trend che si sta verificando forse più quest'anno. Premesso che il gruppo cresce di anno in anno in numero, ma le richieste di iscrizione arrivano quando c'è il clou della stagione. E spesso arrivano queste domande in questo periodo, ma quest'anno molto di più. C'è anche chi si sbottona un attimino e comincia anche a dire non solo l'altezza in cui li ha trovati, ma anche le zone proprio in cui li trova. Sempre rimanendo sul generico, perché dire certo. Valle di Blegno non è proprio indirizzarli
no.
Esattamente dove.
Però per esempio qualche risposta dice: tutto buono al momento tra i 1.400 e i 1.600, però il vento ora la fa da padrone. Quindi anche il clima è fondamentale, si sa, quando si parla di funghi.
Sì, anche se poi a volte i funghi, come dire, fuoriescono da qualsiasi logica. Una decina di giorni fa, dopo un periodo di lunga siccità, si cominciava a trovare tantissimo, nonostante il secco, quindi. Però è vero, il vento da nord, il favogno, è qualcosa che normalmente nuoce parecchio all'ecosistema e tende un po' a bloccare la crescita dei funghi.
Voi siete in contatto naturalmente anche con la VAPCO, Associazione Svizzera degli Organi Ufficiali di Controllo dei Funghi. Diamo anche il sito internet www.vapco.ch. Questo è un organo ufficiale di controllo dei funghi. Qualcuno della VAPCO è all'interno anche del gruppo Facebook, gruppo pubblico Fungiat Ticinese, ma non solo, ci sono anche esperti, ci sono tante figure che fanno parte di questo gruppo Facebook e davvero si possono trovare risposte a tante domande diverse, dalle più banali a quelle invece più scientifiche.
È un gruppo molto variegato, come dicevo prima, ci sono persone che non ci scrivono mai pur aderendovi da anni. Quindi fondamentalmente usano un pochettino il gruppo per capire quando comincia a muoversi qualcosa nel bosco. Ci sono poi persone anche più esperte di me che sanno le terminologie dei funghi in latino. Ecco, io sono un po' più, diciamo, alla buona, ecco. Mi accontento di conoscere quella decina di specie che sono sicuro di riconoscere. Ma ci sono sicuramente, c'è un micologo, c'è un botanico, ci sono persone che oltre a essere appassionati probabilmente hanno anche dei legami diretti proprio a livello lavorativo, insomma, anche con il tema dei funghi, e possono rispondere. Io dico sempre che comunque un rischio, ecco, perché alcuni lo fanno, insomma, di postare delle fotografie chiedendo: questo fungo è commestibile? E a volte, ecco, forse è un po' rischioso, insomma, bisognerebbe forse rifarsi a canali più ufficiali. Resta comunque un gruppo di amatori, di appassionati, insomma.
E quindi ridiamolo, il canale ufficiale è www.vapco.ch, qui troverete tutte le informazioni, la lista dei controllori che possono visionare i funghi che avete trovato e darvi indicazioni su anche casi di intossicazione e molto altro. Tra l'altro si trovano tutte le regole che riguardano il Canton Ticino, ma anche tutti gli altri cantoni, quanti chili si possono raccogliere, gli orari di raccolta, insomma, che cosa si può fare, che cosa non si può fare. E nelle prossime settimane Antonio Bolzani avrà nella consulenza il responsabile, il presidente della VAPCO, per parlare ancora di funghi e di tutte le regole, appunto, che bisogna mantenere e rispettare nei boschi. Tra poco continueremo a parlare con Mattia Maina di funghi, di Fungiatti Cinese, un disco, e si continua con questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
Era una notte e pioveva e che tirava un forte mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto, poi sentinella ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Poi sentinella ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Fui stato sotto la tenda, sentì un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar. Quando fui stato addormentato, sognavo d'esser con la mia bella, e invece ero di sentinella, fare la guardia allo straniero. E invece ero di sentinella, fare la guardia allo straniero.
aggiornamento da Via Swiss sulla A2, si raccomanda di prestare la massima attenzione tra l'area di servizio di Bellinzona Sud e Bellinzona Nord a causa di alcune persone e un bus in avaria fermi sulla corsia d'emergenza. Manifestazioni per permettere lo svolgimento di una corsa automobilistica fino alle 11 sul percorso Andermatt-Ospenthal saranno da prevedere forti disagi al traffico e tempi d'attesa. Inoltre la strada del passo del San Gottardo sarà chiusa fino alle 10 tra Ospenthal e la vetta del passo. Nei Grigioni, a causa di un'altra corsa automobilistica oggi sulla strada principale tra Rosa e Langweiss, il traffico sarà perturbato e su alcuni tratti saranno da prevedere attese di circa un'ora. Sempre nei Grigioni, in occasione di una manifestazione sportiva Slow Up Albula, l'omonimo passo sarà chiuso tra Filisur e La Punt fino alle 17. Dunque, questo è l'ultimo aggiornamento per Via Swiss. Torniamo all'ora della Terra. E stavamo parlando di funghi, lo facciamo con Mattia Maina, diciamo presidente, creatore, gestore del gruppo Fungiat Ticinese. Mattia, stavamo parlando anche di regole che ci sono da rispettare nei boschi dalle 20 alle 7 del mattino. La raccolta in Ticino è vietata, si possono raccogliere fino a 3 kg a testa di funghi. Sono tutte regole che ho trovato sul sito www.vapco.ch, Associazione Svizzera degli Organi Ufficiali di Controllo dei Funghi. Quindi per ogni cantone cambiano molto queste regole, confermi?
Sì, le leggi sono cantonali, un po' come per la pesca ad esempio. In Grigioni per esempio sono 2 kg al massimo, in altri cantoni si è più tolleranti, dipende veramente da cantone a cantone.
Entriamo nel vivo della raccolta. Oggi voglio provare a far finta di essere anch'io una fungiat e sfruttare un po' la tua presenza per capire quali sono magari gli accorgimenti migliori per portare a casa dei funghi raccolti bene, tenuti bene, affinché poi si possano mangiare nelle migliori condizioni. Sacchetto di plastica o cestino?
Assolutamente non sacchetto di plastica, è un materiale che non permette la traspirazione del fungo e quindi si deteriora molto rapidamente. È preferibile tutto ciò che può appunto permettere la traspirazione, quindi dal sacchetto di stoffa c'è chiuso ancora il cestino, certo, ma comunque ecco, tessuti naturali o quindi non sintetici o il classico cestino, sì.
Ricordiamo che è meglio vestirsi bene, farsi vedere bene, avere delle buone scarpe da trekking. Non sottovalutiamo il fatto di andare a raccogliere funghi. Sono comunque boschi e ci sono comunque delle pendenze, dei pendii, quindi importante avere sempre delle buone scarpe, anche perché si va magari dopo la pioggia e quindi si può scivolare, insomma meglio prevenire.
Assolutamente, la pendenza indipendentemente mi viene da dire dalla meteo, perché me ne sono accorto soprattutto settimana scorsa. Con il secco estremo si scivolava tantissimo comunque, perché lo scarpone non riusciva ad aderire al terreno, la foglia ti faceva scivolare, la foglia secca, quindi non è solo l'umido o il terreno che può smottare. Del resto ogni anno in Ticino purtroppo assistiamo anche a un qualche decesso, insomma, di cercatori di funghi che si avventura in luoghi spesso molto scoscesi. Mi verrebbe da dire che, non lo so, io una regola che mi do, ma è una cosa molto personale, quando parto dico a mia moglie dove vado, almeno la zona. Se dovesse succedere qualcosa, almeno qualcuno sa la zona in cui cercarmi.
Certo, un telefonino anche con sé.
Un abbonamento alla Rega sarebbe, secondo me, anche un'ottima idea, oltre a sostenere un ente che fa tantissimo in Svizzera, in Ticino, anche ancora una volta una sicurezza in più.
Certo, e poi ricordiamo che è importantissimo raccogliere solo funghi commestibili ed in perfetto stato sanitario, e non bisogna distruggere né i funghi velenosi né quelli impropri al consumo. Bisogna proteggere i funghi rari, ci sono davvero tante regole. Lasciare sul posto i funghi che non si possono utilizzare in cucina, esemplari troppo giovani, troppo vecchi o risecchiati dai vermi. I funghi sono utili al mantenimento di un buon equilibrio ecologico, è dunque, diciamo, proprio inutile raccoglierne in modo sconsiderato, anche perché bisogna raccoglierne solo la quantità che si può consumare in un pasto. Ecco, la conservazione dei funghi, Mattia, come avviene? Si possono far seccare?
Allora, la conservazione dei funghi è affascinante, perché si possono veramente fare molte cose. Beh, l'essiccazione sicuramente, si possono mettere sott'olio, sotto aceto. Bisogna dire che anche da noi in Ticino c'è una cultura dei funghi che arriva da lontano, insomma. Io ho imparato le prime cose da mio nonno e non sono più proprio di primo pelo, quindi c'è proprio una cultura anche culinaria attorno ai funghi. Oggi si usa tanto anche il congelatore, ci mancherebbe altro, e va benissimo, però è interessante anche così sperimentare, fare dei vasetti sott'olio. Anche questo, sul gruppo spesso ci si scambia questo genere
ricette,
di cose. Ci sono utenti che chiedono: ma come li fai tu? E poi saltano fuori anche delle differenze interessanti, e anche il lato culinario, insomma, dei funghi è qualcosa di interessante.
Io adesso rientro nella pagina per vedere se c'è qualche aggiornamento. Qualcuno chiede: qualcuno è andato in zona Carona? Rispondono: troppo vento, per il momento nulla. Ogni tanto...
La zona Carona mi sa di battuta.
Ah, ecco? Davvero?
Ah, non lo so, conosco alcune persone che danno questo tipo di risposta. Dove sei andato, funghi? A Carona. Tu andai a Carona.
Ricordiamo che bisogna assolutamente raccogliere pochi esemplari di funghi che non si conoscono per la determinazione. Bisogna coglierli con precauzione, con un leggero movimento di rotazione, senza pulirli, e annotare le caratteristiche di questo fungo, trasportarli separatamente dal resto del cestino proprio ai controllori, chiamare il controllore di zona e farsi aiutare nel riconoscimento. Attenzione a tutti i pregiudizi ingannevoli, riporta il sito della VAPCO, quindi questi test, che sono dei test che lasciano un po' il tempo che trovano, e anche tutte le dicerie sui funghi, è sempre meglio farli controllare da queste persone che hanno fatto dei corsi e che sono formate per dare una mano a tutti noi. Tra l'altro, io sinceramente non ho mai fatto personalmente fare un controllo, anche perché non sono una grande cercatrice di funghi. Ma come avviene questo controllo? Tu torni dal bosco, chiami questo numero di riferimento, la persona che è più vicina a dove abiti tu, Mattia, e questa persona ti dà la disponibilità nel visionare i funghi.
Ma cominciamo col dire, visto che hai sollevato anche altri temi, sì, che un tasto dolente è quello delle persone che danneggiano i funghi nel bosco, che è una cosa che è veramente un po' triste, insomma. Se ne parla molto anche a livello di discussione nel gruppo, insomma. Spesso si arriva nel bosco e si trovano funghi rovesciati,
sì,
strappati. È veramente un tema molto sentito, perché chi ama la natura, chi ha questo genere di passione, tende a essere così, a rimanerci molto male, insomma. Poi vabbè, si tratta comunque di un territorio deturpato, insomma. Entrare in un bosco al mattino, magari anche il mattino presto, e trovare già uno scempio del genere è veramente qualcosa che lascia veramente l'amaro in bocca. Sulle specie dei funghi commestibili, beh, io ovviamente dico la mia, ma non sono un micologo, non sono un esperto, ci tengo a ribadirlo, sono un appassionato. I funghi commestibili sono una minima parte dei funghi presenti nel nostro territorio, che sono centinaia di specie. Mio nonno mi diceva sempre: nel dubbio lascialo lì, non prenderlo, non coglierlo, insomma. E quindi io tendo ad andare sul sicuro. Ci sono quelle 7, 8, 10 specie commestibili che so anche come cucinare e che conservo, e io mi concentro su quelle. Ci sono probabilmente anche altre specie commestibili che, di cui io non che io non consumo, però comunque questo è quanto, insomma. L'ideale sarebbe che chi si avvicina a questa passione, se non ha come dire il repère per riconoscere questi funghi, cominci ad andare con qualcuno che gli insegni almeno, diciamo, i rudimenti o a riconoscere i funghi più facilmente riconoscibili, che sono commestibili, insomma, dal porcino alla famiglia dei boleti, insomma, almeno capire la differenza tra un fungo che ha sotto le lamelle e un fungo che ha sotto la spugna, insomma. Poi ci sono sicuramente gli esperti a cui riferirsi. Di solito in alcune farmacie ci sono questi esperti. Adesso sinceramente non ti so rispondere concretamente, perché io mi rifaccio appunto a quello che conosco e ovviamente ho letto anche dei libri, insomma, a suo tempo. Sono ancora un po' all'antica.
All'antica. Ricordiamo dunque www.vapco.ch, il sito in cui trovare davvero tutte le informazioni, il sito dell'Associazione Svizzera degli Organi Ufficiali di Controllo dei Funghi. C'è tutta la lista dei controllori, ci sono davvero tutte le informazioni sui funghi, sulle regole, e ricordiamo anche che naturalmente Rete 1 tornerà a parlare dei funghi in compagnia proprio probabilmente del presidente della VAPCO in una puntata speciale della consulenza con Antonio Bolzani. Ricordatevi che c'è una lista delle 12 specie protette in Svizzera, specie protette di cui c'è il divieto di raccolta. Mattia Maina, grazie per essere stato con noi oggi, ti chiedo di rimanere in nostra compagnia finché, se ci fosse qualcuno interessato ad avvicinarsi a questo gruppo, possa mettersi in contatto con te. Tra pochissimo apriremo le linee telefoniche dell'Ora della Terra, potrete parlare con Alfredo Baratella, con Tiziano Pedrinis, con Andrea Martina, esperto di orchidee. Dunque siamo pronti per voi, 0848 030707, la prossima mezz'ora è proprio dedicata alle vostre domande, 0848 030707 il numero di telefono di Rete 1, il numero di WhatsApp invece è lo 079 873 9825.
Porta la camiseta col binder in celes, la fatit quest per maridarsi prest, la va in piazza con tanta cua, vederla in casa sua, la dormi sul paion, la dischera fa la sarta di mudele, e invece delle mai impara il mestiere. Porta la camiseta col binder in celes, la fa tut quest per maridarsi prest, la va in piazza con tanta cua, vederla in casa sua, la dormi sul paion, la dischera fa la sarta di mudele, e invece delle mai impara il mestiere.
0848 030707, il numero di telefono di Rete 1, il numero di telefono che ha composto Emanuela. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io avrei una domanda concernente l'orto, cioè ho seminato i cosiddetti piattoi, che sono fagioli gialli di frasca alta. Mi sono venuti benissimo, cioè le piante sono molto rigogliose, però frutti ne avrò 7-8, non di più. Non fiorisce, non fa fiori. Volevo sapere il motivo, se l'ho ingrassata troppo, se l'ho messa nel solito posto dove l'ho messo tutti gli anni, o non so. Comunque non sono l'unica, in paese ce ne sono diverse persone che hanno lo stesso problema. Non so a cosa è dovuto.
Piattone giallo o verde?
Piattone giallo, sì, frasca alta.
Sì, la meraviglia di Venezia. In sé bisogna partire già da lontano, nel senso che queste varietà a piattone gialli sono già poche produttive di natura. Questa è già una varietà che non fa su poco. Questo è già il primo problema.
Ma gli altri anni ne ho avuti per po', per quello. No. È la prima volta che mi capita.
E molto probabilmente ci sarà anche un problema di eccessiva presenza di azoto nel terreno. Quindi probabilmente il terreno è troppo ricco. Ma comunque è già una varietà che produce poco per natura, eh? Quindi magari ha cambiato la semenza o ha usato la semenza degli altri anni?
No, sempre semente nuove.
Semente nuove, può darsi che sia un'altra selezione meno produttiva. Questo l'ho constatato anche personalmente a casa, il giallo produce poco.
Ecco, ma per l'anno prossimo devo concimare meno?
È meglio che concimi pochissimo, in ogni modo, mettere pochissimo letame, stare indietro, e anche concime minerale, non mettere azoto, perché le leguminose prendono già da sole automaticamente l'azoto dall'aria e quindi sono in grado loro di metabolizzarlo e di usarlo.
Va bene, la ringrazio.
Prego, buona giornata.
E le auguro buona domenica. Grazie.
Grazie Emanuela. A presto Emanuela, grazie. Alan ci scrive in riferimento al tema di prima, ovvero ai funghi. Quando vado a funghi metto in tasca il GPS che si mette sul collare del cane. Se capita qualcosa, mia moglie dal telefonino o dal tablet riesce a vedere esattamente dove sono, in modo da poter effettuare la ricerca. Può essere un'idea. Grazie Alan. Buongiorno Vincenzo, benvenuto.
Ciao Lara, buona domenica.
Buongiorno.
Nel tempo vorrei ritornare anch'io brevemente sulla questione di ricerca funghi, perché a me è capitato, attenzione a dove mettete sempre i piedi, perché è capitato di scivolare su una lastra di sasso che era coperta da spino, non si vedeva, e sono partito io i funghi, in pendenza. Quindi sempre fare attenzione. E poi non sempre, dappertutto prende il telefonino, quindi tante volte non serve avere il telefonino. Bon, chiuso questo capitolo, vorrei fare una discussione con Tiziano Pedrini. Dal titolo Lasciamo lavorare la natura, perché io ho esperienza di una zia che seminava l'insalata prima di scendere da 1700 metri dove aveva l'orto, mese di ottobre, e è sempre la prima che aveva l'insalata in primavera, no? E quest'anno ho avuto ancora un'altra esperienza di piantine di pomodori che sono cresciuti da solo in un mio orto, e poi le ho ripartite un po' facendo attenzione di non togliere più di quel tanto la terra, e ora sto cogliendo pomodori a Iosa, e sono piante molto forti, eccetera. Ora, quello che volevo dire è noi abbiamo sempre il problema di seminare al momento giusto, no? Se invece lasciamo lavorare la natura e seminiamo ancora prima dell'inverno, no? E poi la natura in primavera parte quando ci sono le condizioni normali o ideali, secondo me è il sistema migliore questo. Cosa ne pensa Tiziano?
Ma è chiaro che l'orticoltore lavora in base alla natura. È chiaro che certe contingenze il professionista deve rispettarle, perché vengono richiesti i prodotti praticamente durante tutto l'anno, e quindi la natura tante volte viene un po' lasciata da parte. Comunque naturalmente l'orto bisogna farlo sicuramente secondo natura. I pomodori che nascono da soli possono essere utilizzati sicuramente. L'unico problema è il fatto che molte sementi sono ibride e quindi questi pomodori nati da soli in certi orti, magari la pianta che lei ha preso non è in grado di produrre la medesima qualità che produceva la pianta originale all'inizio. Questo
ma
è un problema.
Le esperienze però sono piante forti, cioè sono più forti delle piante che si seminano e che poi si trapiantano.
Ma dipende un po' che varietà prende, perché se prende le varietà moderne, le varietà professionali sono più forti addirittura di quelle che nascono spontaneamente. Quindi questo non è detto, può essere nel suo caso che queste piante sono più forti e quindi naturalmente ha un ottimo risultato e avrà anche il prodotto finale. Per quanto concerne la semina della lattuga, in autunno è una prassi che si faceva e che si fa ancora giorno d'oggi, quindi è assolutamente normale. In primavera la pianta parte quando è il suo momento, però potrebbe seminarla anche il mese di maggio direttamente e avere lo stesso risultato.
Ma sì e no, perché parte prima se è la natura che si muove, capisce? Non appena ci sono le condizioni, il seme si muove, parte. Io avrò l'insalata prima degli altri, diciamo.
Ah beh, è chiaro che se la fa la coltura svernata l'avrà prima, però io posso seminarla al mese di marzo e averle 15 giorni dopo, non cambia niente, è sempre la natura che mi fa partire il seme, che mi fa naturalmente vegetare e quindi germogliare il seme. Quindi... Mm-hmm. E siamo sempre legati alla natura.
Sì,
dopo
sì,
bisogna dire che magari a livello di concentrazione, se vive in una zona dove c'è tanta orticoltura, dove ci sono tanti orti, naturalmente il rischio di presenza di parassiti e malattie è molto più elevato che in un luogo dove ci sono pochissimi orti.
Sì.
Quindi l'ambiente isolato è sicuramente un ecosistema molto più piccolo, un microecosistema che naturalmente può portare naturalmente certi vantaggi.
Bene, comunque vale la pena di provare perché
no, chiaramente anch'io ho già usato delle piante che sono nate da solo spontaneamente di pomodoro e il risultato ce l'ho, solo che non sarà o non è detto che sia uguale alla pianta madre che ha prodotto il seme.
No, però sono piante forti che delle volte non devi neanche trattare.
Ah, questo dopo il fatto di trattare o non trattare, se arriva un attacco di peronospora le piante sono tutte molto sensibili, quindi
queste sono più forti.
E sono più forti, ma il fatto che la peronospora non guarda se è forte o debole.
Sì, boom, sì e no, cioè, la pianta si difende.
Sarebbe bello.
Va bene, grazie Vincenzo.
Non voglio togliere altro tempo. Ciao Lara, buona domenica.
Grazie
a tutti.
Mille,
buona
grazie.
Domenica.
Arturo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io ho una domanda che concerne la concimazione dell'orto. Cioè il letame di cavallo è qualche cosa che ne vale la pena di utilizzare? È fresco oppure stagionato?
No, il letame di cavallo deve essere per forza stagionato e non deve essere usato fresco. Quindi deve aver subito la bollitura in pratica. Quindi deve prendere la scaldata.
Sì, ci sono dei legumi per i quali non è consigliabile utilizzarlo?
No, assolutamente. Ormai il letame è un po'... Può essere usato per tutti i legumi, dove però certe specie non vogliono il letame fresco o non vogliono letame perché non hanno delle esigenze così elevate. Dove coltiva le cipolle, per esempio, meglio non mettere letame. Dove mette i fagiolini, meglio non mettere letame. Deve metterlo, per esempio, sulle zucche, le zucchine, i pomodori, i cetrioli, le melanzane, quello è chiaro. E anche all'insalata non mettere le lattughe in generale, non mettere il letame prima della messa a dimora, soprattutto le piantine... Se la coltura è fatta per piantina e non seminata direttamente.
Intende il letame fresco, no?
Il letame in generale,
cioè sì. Metterlo adesso in autunno sarebbe auspicabile.
Sì, è meglio metterlo in autunno.
Va bene, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Grazie Arturo, a presto. Fulvio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, volevo chiedere, l'anno scorso ho seminato l'aglio, però non era da semina. E quest'anno è andato quasi tutto in fusto, però ho fatto qualcosa sotto. Le volevo chiedere se dove si può trovare l'aglio lì da semina e se va bene ancora seminarlo in autunno.
L'aglio in generale deve essere piantato in autunno, non è seminato, naturalmente trapiantato.
Sì.
Trapianta lo spicchio d'aglio.
Sì,
l'aglio
esatto.
È meglio farlo, seminarlo o trapiantarlo d'autunno.
Ecco.
E lo trova presso numerosi negozi specializzati, addirittura anche nei supermercati. O...
Sì, perché lo domando in giro, di negozi che lì non ho un'amica.
Ma le forse è un po' presto, eh? La riva sì, da chi in quinta sdizia sì, mai scigol.
Sì, ecco, ecco. e la fai sotto che i cos, però si può mangiare, ma comunque le nasce in fusto.
No, ma al limite può anche comprare un spicchio d'aglio e un codai e per
Ma devo vedere che è liquido, però e ho chi che cominciava a buttare al mese giù, no? Comunque tu non ti tieni in fusto, comunque lo trovano di negozi.
Sì, lo trovano i negozi.
Ecco, la mia che vende, mo che magari che è lì che è lì da mangiare, no?
Ma no, d'altra parte, anche che l'hai lì che sta tra pianta, il viene prodotto esattamente col sistema da quell'altra.
Ecco, è strano da aver nato tutti in più. E va bene, grazie.
Ok, prego, buona giornata.
Buongiorno, grazie. Marisa, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi. Senta, io ho una passiflora sulla terrazza e vedo che ha fatto tanti fiori tutti. Adesso ha dei piccoli frutti carnosi. Devo tagliarli o lasciarli alla pianta?
Buongiorno Marisa.
Buongiorno.
Allora, diciamo che la passiflora è una rampicante abbastanza vigorosa, dunque
sì,
non c'è bisogno di tagliare i frutti per dare più vigore alla pianta, li lasci pure che sono anche decorativi, poi dal verde diventano gialli e poi arancioni e all'interno fanno alcuni semi. Se riescono addirittura a maturare, se avremo un autunno mite abbastanza lungo, è possibile che abbiano anche un buon profumo.
Ecco, allora li lascio e in inverno la posso lasciare sulla terrazza.
Io le consiglierei, la lasci pure perché è in vaso la sua passiflora.
Sì.
Ok, allora ripari un po' il vaso nel caso che ci siano delle settimane fredde.
Va bene.
E magari la base della pianta in modo tale che poi in primavera possa ripartire. Ma spesso se non abbiamo delle temperature inferiori ai meno 5 gradi la passiflora resiste tranquillamente.
E non la devo potare né niente perché è venuta molto grande e scende giù dalla terrazza.
Come vuole, la può potare, ma le consiglio di potarla in primavera quando già l'inverno avrà fatto una potatura del freddo, diciamo.
La ringrazio.
Grazie a lei.
Arrivederci.
Arrivederci.
A presto. Carlo, benvenuto.
Sì, buon dia a tutti.
Buongiorno Carlo.
Una domanda molto rapida. Ho qui un noce grandissimo. I noci sono tutti camolati. Volevo sapere il perché.
Ma Tiziano ci dice appunto che potrebbe trattarsi. I frutti sono camolati, dunque c'è
sì,
all'interno ecco.
Il mallo.
Sì,
è il mallo che. E si tratta della mosca del noce, è un parassita che negli ultimi anni fa abbastanza strage un po' ovunque. Difficile combatterlo. Cristina diceva di posare delle trappole. Questa è una possibilità. Però io ho provato a casa facendo anche degli interventi antiparassitari con un insetticida, non sono riuscito a salvare le noci.
Me è tutnai.
Tutnai.
Perché hai schisci fuori, sui scoiattoli, ma tira giù, e hai schisci dentro al vermin.
E appunto è proprio la mosca del noce. E un altro problema del noce, generalmente verso l'autunno, è l'antragnosi, che fa annerisce completamente il mallo e quindi anche in questo caso il frutto non è più utilizzabile.
Spero anche lei, mai quest'anno a mangio mia da news.
Ma
anche lei forse, che poco da fare trattamento, perché le un noce era un metro di diametro al pè.
E bisogna sparare sulla chioma con una cosa molto, molto violenta.
E pensi che anche i castagni può avere la malattia lì?
No, la castagna ultimamente si è risolto abbastanza il problema del cinipide, di conseguenza quest'anno purtroppo avevo tantissimi ricci, la grandinata me li ha tirati giù una gran parte, ma però per intanto non ci sono problemi legati al castagno. Chiaramente se quando le castagne rimangono per terra possono essere attaccati.
Quest'anno i problemi ben anche i castagni abbastanza bei ricci.
Si sono ripresi bene tutto Ticino.
Se non riesci a salvare quei duna quando vieni per su un po'
sì.
Buona a tutti,
grazie Carlo, a presto,
grazie, alla prossima,
buona domenica, ciao Carlo, grazie. Nalda, benvenuta.
Buongiorno, senta, io volevo chiedere all'esperto, allora io ho un cacco che avrà 6-7 anni Questo cacao all'inizio fiorisce, fa tutti i fiori, fa tutti i frutti. Poi quando i frutti arrivano a una certa portata, da 2 anni cadono e io non ne ho neanche più su uno, sono caduti tutti e non so per quale ragione mi cadono questi cachi.
Allora, di solito...
Abbiamo fatto anche una potatura radicale, abbiamo fatto una, l'abbiamo lasciato venire come veniva, ecco. Sì. Ma niente da fare.
Allora, il problema principale dei cachi è che è una pianta, è un frutto che ha bisogno di tantissima acqua. Di conseguenza, se lei proprio nel periodo di luglio e agosto, perché poi il cacao deve si ingrossa in questo periodo, non lo bagna regolarmente, rischia proprio che la pianta va in stress idrico e la prima cosa che lascia cadere è proprio il frutto. Provi l'anno prossimo, quando è una settimana che non piove, a lasciargli magari per 15 minuti l'acqua che va lentamente in modo tale che possa bagnare bene il terreno e vedrà che la pianta riuscirà a tenerne molto di più. Glielo dico per esperienza perché ho provato anch'io in situazioni secche, la pianta non tiene su neanche un caco.
E non è che magari gli manca qualche cosa nel terreno?
Questo lo vede dalle foglie, se le foglie sono belle verdi è
sì,
raro.
Sono molto belle, sono ecco. Molto verdi.
No, allora è proprio un problema di acqua.
Di acqua.
Sì, sì. In che zona abita? Abita in una zona acida o in una zona basica?
Io abito qui a Pregassona.
Sì, no, allora non ci sono problemi.
Ok, grazie.
Grazie a lei.
Arrivederci.
Buona domenica, Analda, presto.
Grazie mille, buongiorno.
Buongiorno. Sebastiano, benvenuto.
Buongiorno, mi sente?
Sì.
Ecco, io ho un problema. Buttando via le scorze dei meloni nel composto, mi è cresciuta una pianta di meloni. In principio l'ho confusa per le zucche, ma poi mi sono accorto che erano meloni retati, sono 7-8 frutti, solo non so bene come farli arrivare a maturazione. Mi sembra che restano sempre verdi, sono grossi circa 15 centimetri di asse così.
Ma il melone si capisce che è maturo, o che è giunto più o meno a maturazione nel momento in cui c'è il profumo, questa è la prima cosa. Schiacciando la parte opposta al picciolo si sente un po' molle, diciamo, si intenerisce, e in più a maturazione completa il melone si stacca quasi da solo dal picciolo.
Dunque,
questi sono i tre punti che indicano che il melone è vicino alla maturazione.
Ci sarà abbastanza caldo per farli maturare?
E questo è un po' il problema. Il melone in Ticino bisogna piantarlo relativamente presto in generale, quindi diciamo a inizio maggio, per avere una produzione nel corso del mese di agosto, in modo che abbiamo ancora un clima abbastanza favorevole. In settembre, con la forte umidità da una parte, le temperature relativamente basse bloccano un po' la vegetazione e soprattutto interviene anche il problema colloidio con la peronospora. Questa è un po' la situazione. Se maturano ancora, questo non posso dirglielo, perché naturalmente, però comunque se sono già così grossi, molto probabilmente sono molto vicini alla maturazione. Provi a schiacciare dalla parte opposta del picciolo, se sente che è abbastanza molle o che non è più così duro, la maturazione probabilmente c'è già. E il profumo. Grazie. È anche un'indicazione, un indicatore.
Grazie per il tip.
Ok.
Buona giornata.
Altrettanto, buongiorno, grazie. Sebastiano, grazie. Dunque, prima di chiudere e di fare chiudere questa trasmissione ad Andrea Martina parlando di orchidee, perché c'è un appuntamento da segnalare, io ricordo che in occasione dell'attuale mostra Vivere in montagna, fotografie di Peter Ammon, allestita a Lottigna fino al 1° novembre, il Museo della Valle di Blennio propone un ciclo di manifestazioni collaterali che traggono spunto dai temi proposti dal fotografo lucernese, quindi giornata del cinema Allianz, questa sera alle 20.30 al Cinema Teatro di Blennio di Acquarossa, Einfach Leben, Vivere in semplicità, documentario di Hans Haldimann in svizzero tedesco con sottotitoli in italiano. Peter Ammon documenta la raccolta delle patate in Valle Malvaglia e il Museo della Valle di Blennio ne ha preso spunto coltivando nel giardino del museo le patate di prospecie rara. Parleremo di altri eventi e di questo del museo nelle prossime settimane. Nel frattempo vi lascio un riferimento internet museodiblennio.valledeblennio.ch per avere maggiori informazioni. Domani invece, lunedì 4 settembre, a Lugano al Palazzo dei Congressi, si svolgerà la presentazione dell'annata 2015 organizzata da Ticino Wine. Gli orari di apertura sono dalle 11 alle 19.30. L'entrata è libera, saranno presenti 58 produttori e circa 250 vini in degustazione. Un appuntamento davvero imperdibile al Palazzo dei Congressi di Lugano. Andrea, chiudiamo ricordando un sito internet, orchidable.ch. Questo è un sito sul quale si possono trovare davvero tante informazioni sulle orchidee. Grazie per aver risposto ai tanti messaggi WhatsApp che sono arrivati inerenti alle orchidee, e ricordiamo che nel prossimo fine settimana 8, 9, 10 settembre ci saranno le porte aperte nel nuovo centro specializzato in orchidee rare e particolari. Dove esattamente?
Allora, la serra nuova che ho preso si trova a Camorino, in via Icasash 5, che rimane, in poche parole, da chi arriva da Lugano, spendere l'uscita a Bellinzona a sud, la prima strada a destra e poi subito la prima strada a destra. Quindi è proprio semplicissima da raggiungere. Si potranno vedere o anche acquistare molte orchidee particolari, quindi vi aspetto numerosi. Gli orari sono dalle 10 del mattino alle 5 di sera. Comunque, per tutte le informazioni trovate sul sito web.
Grazie Andrea Martina per essere stato con noi oggi. Grazie ad Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, a Mattia Maina. L'Ora della Terra torna la prossima domenica. Da Lara Montagna l'augurio di una buona giornata sulle frequenze di RT1. A presto.
L'ora della terra. Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.